presentarvi le cifre. Il modo migliore di presentare le cifre è di leggerla. Quindi la prima cosa che io faccio è invitare tutti cordialmente ad una lettura personale delle cifre. Per facilitare questa lettura io vi posso dare alcuni elementi sulla struttura delle cifre e alcuni esempi, cioè la lettura insieme di alcuni passi, alcuni brani, per impostare, se possibile, se ne sono capace, un corretto metodo di lettura. Cosa vuol dire leggere? Prima di tutto capire un testo. In secondo luogo, paragonare ciò che il testo dice con la propria esperienza di vita, con la propria esperienza nel mondo, in modo da, nei limiti possibili, prendere posizione davanti al testo. Quando la Chiesa ci dice qualcosa, non lo fa soltanto per arricchire la nostra intelligenza, lo fa per stimolarci ad una presa di posizione. L'enciclica, da questo punto di vista, è un appello ad una conversione. L'atteggiamento primo che bisogna assumere è quello di chi è convinto che può imparare qualcosa e, potendo imparare qualcosa, può essere stimolato a cambiare qualcosa. La disponibilità a cambiare è la condizione prima di una lettura intelligente. Chi è convinto di sapere già tutto, evidentemente leggerà le cifre solo per trovare una conferma di quello che sa già o che presume di sapere già. Chi invece è umilmente alla ricerca di una verità più grande di sé, leggerà l'enciclica cercando le tracce di questa verità. Apriamo l'enciclica. L'enciclica si divide in parti. La prima parte, come è buon costume di ogni enciclica, è una introduzione. Nella prima parte io vorrei distaccare, vorrei sottolineare un unico però importantissimo concetto che introduco con le parole stesse della enciclica. Cominciando, siamo al numero uno, le encicliche si dividono in paragrafi, questo è il paragrafo numero uno. Cominciando dal validissimo apporto di Leone XIII, tanto dietro dai successivi contributi magisteriali, si è ormai costituito un aggiornato corpus dottrinale che si articola man mano che la Chiesa, nella pienezza della parola rivelata da Cristo Gesù e con l'assistenza dello Spirito Santo, va leggendo gli avvenimenti mentre si svolgono nel corso della storia. Essa cerca così di guidare gli uomini a rispondere, anche con l'ausilio della riflessione razionale e delle scienze umane, alla loro vocazione di costruttori responsabili della società terrena. Cosa vuol dire questo testo? Siete invitati a rileggerlo per capire quello che effettivamente significa la portata. Una portata che si capisce meglio se collochiamo questo testo a confronto con altri testi della dottrina sociale della Chiesa. C'è una certa tendenza nella dottrina sociale tradizionale a concepire la dottrina sociale prima di tutto o esclusivamente come un insieme di principi eterni, indipendenti dalla storia, validi fuori del tempo. Il problema del cristiano è studiare i principi e poi applicarli alla realtà. La dottrina sociale è allora un qualcosa di eternamente valido, ma fuori dal tempo e fuori dalla storia. Questa enciclica non ci dice che è sbagliata l'idea che esistono delle verità eterne fuori dal tempo e fuori dalla storia. L'uccisione di un uomo innocente, per esempio, è male, e sarà sempre male. Non esiste nessun cambiamento storico che possa fare in modo che l'uccisione di un uomo innocente da male divenga bene. Tuttavia, ogni generazione deve ritrovare il suo cammino verso queste verità eterne. La dottrina sociale non è una semplice affermazione di queste verità eterne, ma è anche un impulso e un aiuto che la Chiesa dà perché l'uomo del nostro tempo trovi il suo cammino verso la verità, dentro la storia. Questo vuol dire che la dottrina sociale subisce non un cambiamento, ma come una torsione, cioè una dimensione della dottrina sociale che prima non era così chiara e che adesso diventa più chiara. Cos'è la dottrina sociale? Potremmo dire, con una definizione che non c'è nell'enciclica, ma che mi sembra rispetti l'intenzione dell'enciclica, l'enciclica ci dice che la dottrina sociale è la dimensione sociale della coscienza comunionale di un uomo rinnovato dalla fede. la fede cambia il cuore dell'uomo, questo uomo è gettato nel mondo, cosa fa? La fede gli ha dato un cuore comunionale, un cuore che non fa più riferimento solo a se stesso, ma che immediatamente nell'atto stesso in cui dico io, si fa pensare uno noi, perché la mia libertà consiste nel mio appartenere ad altri, perché ho scoperto che la legge della libertà è l'amore, la libertà esiste per essere data, per permettermi di legarmi liberamente con altri, la famiglia, le diverse comunità umane, la Chiesa come luogo fondamentale dell'appartenenza a Cristo e di luogo inferiore. Se l'uomo è gettato nelle situazioni con questa coscienza comunale, comincerà nelle situazioni a cercare un modo più umano e più vero di vivere le situazioni. Sarà il soggetto nelle situazioni che cerca di realizzare un cambiamento per costruire forme più umane di vita per l'uomo. La dottrina sociale sarà la dimensione sociale di questa coscienza. L'uomo buttato nel mondo per cambiare il mondo secondo la fede che ha cambiato lui, quando riflette su quello che sta facendo, dal punto di vista sociale, costruisce o ritrova i principi della dottrina sociale della Chiesa. Questa dimensione storica è molto importante. Perché? Perché ci aiuta a capire una cosa. La dottrina sociale della Chiesa c'era prima che i papi ne parlassero. Non è che la dottrina sociale comincia con Leone XIII. Leone XIII è un grande momento di crescita della coscienza della Chiesa della dottrina sociale. Ma la dottrina sociale come dimensione sociale dell'esserci del cristiano nel mondo c'era anche prima. I cristiani gettati nel mondo agivano in un modo diverso dagli altri. Cominciavano a costruire prima di porsi il problema del come dovessero costruirlo. E come con un bambino. Se vogliamo insegnare a nuotare a un bambino, per prima cosa deve prendere confidenza con l'acqua ed entrare nell'acqua. Poi, dopo, gli insegneremo anche a nuotare con una tecnica adeguata. Il problema dei cristiani è prima di tutto stare nella storia, entrare nelle situazioni del mondo, vivere negli ambienti del mondo, e allora saranno interessati anche a capire i principi della dottrina sociale della Chiesa per stare meglio nel mondo. Così come il bambino che ha imparato a galleggiare sarà interessato a studiare un manuale di moto per nuotare più velocemente, più rapidamente, bevendo meno acqua e calandosela meglio. Il problema dei cattolici italiani, molte volte, è stato invece quello di muoversi astoricamente. Prima si studiano i principi, poi si entra nella storia. In questo modo, questa dimensione della dottrina sociale della Chiesa, che è storica, andava perduta. Una dimensione che è una capacità di leggere la storia, di trovare un cammino che conduce dalla storia presente verso l'eterno. Questa dimensione rischiava di andare perduta. Se la dottrina sociale della Chiesa per una gran parte di questi ultimi anni è diventata una specie di cane morto che nessuno voleva toccare e nessuno se lo voleva occupare, è forse anche per il modo astratto in cui è stata proposta. Il modo astratto che non corrispondeva alla intenzione originaria. Sì, la rinnovabile ha un linguaggio astratto qui e lì qualche volta, preso isolatamente, ma era dentro un grande programma complessivo di Leone XIII per il rinnovamento della Chiesa e della società, e comunque era dentro quello che fu il grande movimento del movimento cattolico della fine dell'Ottocento, che costruiva opere, opere concrete. La Renovarum era la dimensione di coscienza di questo movimento concreto. Questa dimensione, presente anche prima, qui viene messa in luce con una energia più grande. Questa enciclica poi fa questo facendo riferimento alla Populorum Progressio. Questo nuovo modo di intendere la dottrina sociale della Chiesa era in parte già cominciato con la Populorum Progressio. La prima grande novità della Populorum Progressio è stata proprio questa, una capacità di pensare la storia, la Chiesa come soggetto che sta nella storia, che legge la storia, che aiuta a capire la storia. Al numero 6 della presente enciclica troviamo questo altro testo che ci conferma ciò che abbiamo detto. l'enciclica Populorum Progressio si pone in certo modo quale documento di applicazione degli insegnamenti del Concilio. E poi più avanti. Possiamo affermare che l'enciclica Populorum Progressio è come la risposta all'appello conciliare col quale ha inizio la Costituzione Gaudium et Spes. Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di più genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Cosa vogliono dire queste parole? La Populorum Progressio imposta il problema della dottrina sociale della Chiesa dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II e tenta di riprendere la novità del Concilio Ecumenico. Qual è stata questa novità? È stata una novità in quello che noi dobbiamo credere? No. Quello che noi dobbiamo credere è dopo il Concilio esattamente uguale a quello che era prima. Giovanni XXIII ha scritto che il Concilio Ecumenico Vaticano II è un concilio eminentemente pastorale, non dogmatico. Che il concilio non è dogmatico significa proprio questo: le cose che dobbiamo credere sono le stesse. Ma il concilio ha posto un altro problema, non il problema che cosa dobbiamo credere, ma in che modo dobbiamo credere. Cioè, Dio esiste. Bene, questa è una verità oggettiva. Ma noi possiamo credere che Dio esiste senza che nella nostra vita cambi nulla. Il problema del Concilio è in che modo questa affermazione che Dio esiste diventa forma della mia vita. Cosa cambia per me il fatto che Dio esiste? Quali sono gli atteggiamenti della persona, le forme della vita della persona che corrispondono a questa affermazione che Dio esiste? Per esempio, la scoperta di una radicale dipendenza. Dio esiste, non mi sono fatto da me, lui mi ha fatto, dipendo radicalmente dal mio essere. Oppure la verità che Cristo è il salvatore dell'uomo. Come posso sapere questa verità? E tuttavia non averla capita, non averne tratto nessuna conseguenza esistenziale. Comincio a entrare in questa verità, o meglio, questa verità comincia ad entrare dentro di me, a diventare forma della mia vita, quando io capisco che se Cristo è il mio Salvatore, io appartengo radicalmente a Lui. La scoperta dell'appartenenza come forma prima della mia vita morale è la risposta adeguata alla verità che Cristo è il Salvatore del mondo. Allora, a livello della dottrina sociale, la Populorum Progressio, dopo il Concilio, tenta di porre questa questione eminentemente metodologica. Non qual è l'immagine della società giusta, ma in che modo si cammina partendo dalla società presente, che è fatta così come è fatta, verso la società giusta. In che modo si va dal mondo così com'è al mondo trasfigurato? Qual è il metodo? Questa è la grandissima novità della Populorum Progressio ed è la novità che questa enciclica vuole risottolineare. È una novità essenzialmente metodologica. Esistono naturalmente anche delle altre novità della Populorum Progressio. Novità non più metodologiche ma tematiche, cioè di contenuti. Per esempio la Populorum Progressio è la prima enciclica con la quale la Chiesa si rende conto del fatto che la divisione del mondo tra ricchi e poveri passa non più dentro le singole nazioni ma fra le nazioni, e la Chiesa si rende conto che c'è qualcosa che è dovuto all'uomo perché è un uomo, al di là dei rapporti di scambio di equivalenti tra gli uomini. Io ho una cosa a te, tu hai una cosa a me. C'è un'altra logica che deve valere nel mondo, la logica del rispetto della dignità. C'è qualcosa che è dovuto all'uomo in forza della sua dignità di essere umano. Se qualcuno muore di fame, io non posso dire che me ne disinteresso perché in fondo non commetto nessuna ingiustizia contro di lui. non ha a che fare con me, non ho a che fare con te, alla sua dignità di essere umano è dovuto che io mi interessi di lui. La Chiesa inoltre prende coscienza di un fatto. Lo sviluppo dei popoli interessa la Chiesa stessa. Guardate, questo è importante, molto importante, contro ogni concezione puramente spiritualistica della Chiesa. La Chiesa che si occupa delle anime. La Chiesa non si occupa delle anime, la Chiesa si occupa del bene dell'uomo. E il bene dell'uomo implica la totalità della sua persona. Che l'uomo abbia di che ripararsi, un lavoro, da mangiare, sono cose che appartengono alla sua vita. La Chiesa non può far finta che non le riguardino, proprio perché l'annuncio di liberazione della Chiesa è rivolto a tutto l'uomo. Questo è un punto molto importante e anche molto facile da fraintendere, perché molti l'hanno inteso come se allora il problema della Chiesa fosse il problema dello sviluppo economico. Non è così. Qual è la differenza tra il modo come la Chiesa affronta la questione e il modo come l'affrontano gli altri, come l'affrontano gli economisti, con tutto il rispetto per questa benemerita categoria? Gli economisti tendono ad affrontare il problema da questo punto di vista: in che modo si può aumentare la quantità dei beni materiali di cui la società dispone? La Chiesa si pone il problema: in che modo è possibile all'uomo incontrare la verità? Ora, che gli uomini debbano avere una certa quantità di beni materiali perché sia loro più facile incontrare la verità, questo è vero. Ma noi non possiamo pensare che il problema sia solo quello tecnico di aumentare la quantità dei beni. Il modo in cui gli uomini lavorano, il tipo di esperienza umana che fanno mentre producono i beni che gli servono per vivere, questo è ugualmente importante. Altrimenti noi rischiamo di costruire una società in cui l'efficienza è massimizzata, i beni prodotti sono tantissimi, ma gli uomini sono sempre più alienati, perché nel momento stesso in cui lavorano, in cui producono, non fanno esperienza della loro umanità, sono alienati. Indichiamo con la parola alienazione la situazione di un uomo che non è capace di vivere la comunione con gli altri uomini, che non è capace di accogliere nessun altro uomo nella sua interiorità, non è capace di farsi accogliere da nessun altro uomo, non è capace di entrare in una comunità solidale con altri. Un uomo così può avere un sacco di soldi, ma è un poveraccio. Quando l'Enciclica parla di sviluppo, parla di questo sviluppo integrale della persona umana, di cui la dimensione economica è un lato, un aspetto, ma che non lo esaurisce. La Populorum Progressio allora ha messo al centro questa questione. È dovuto qualcosa all'uomo, non più dal punto di vista del metodo, ma dei contenuti tematici. Qualcosa è dovuto all'uomo perché è uomo. Questo tema sarà poi ripreso da Giovanni Paolo II con l'enciclica Dio di Misericordia. E l'altro tema: c'è una diseguaglianza nella distribuzione delle ricchezze, la quale arriva ad incrinare l'unità del genere umano. Da due punti di vista, c'è un livello di miseria e di povertà nel mondo che compromette per molti il possesso di quel minimo di beni materiali che sono necessari per vivere con pienezza la propria umanità. O sembrano essere necessari, perché Dio è in grado di salvare l'uomo in ogni situazione, ma tuttavia da un punto di vista puramente umano sembrano distruggere l'umanità delle persone. Che vuol dire questo? Per fare un esempio concreto, esistono centinaia di migliaia di uomini, i quali fin da bambini, centinaia di milioni di uomini, scusate, i quali fin da bambini vivono in uno stato di sottoalimentazione, sottonutrizione, che fa in modo che il loro cervello non possa svilupparsi normalmente, che non possano sviluppare una intelligenza normale, ok? che non possono quindi sviluppare una capacità di orientare secondo ragione i propri atti, che vivono senza poter appartenere a una famiglia stabile, senza avere una casa che sia centro affettivo della loro persona. In queste condizioni questi uomini crescono umanamente disturbati. Nell'antichità classica esistevano gli schiavi e Aristotele nel primo libro della politica ci spiega chi sono gli schiavi per natura. E dice gli schiavi per natura sono, è facile capire chi sono, basta guardarli, sono quelli che sono così spezzati nel corpo dalla durezza del lavoro, curvi, gobbi, brutti, spezzati dalla durezza del lavoro, che non possono elevarsi al livello delle attività degli uomini liberi. Il nostro mondo sta creando degli schiavi per natura così, sta attentando all'unità del genere umano. Questa è la terribile intuizione da cui parte la Scopulorum Progressi. Questa intuizione viene ripresa dall'attuale Cesica. C'è un obbligo morale di ricostruire l'unità del genere umano. C'è una grande esigenza di giustizia nel mondo. Davanti a questa esigenza di giustizia, ciò che è giusto per l'uomo, bisogna prendere posizione. Il terzo capitolo dell'enciclica è dedicato ad un panorama del mondo contemporaneo. Dopo aver richiamato la novità della loro progressio, l'enciclica dice, ma un momento, dalla Populorum Progressio sono passati 20 anni. Cosa è cambiato nel mondo in questi 20 anni? Molte cose sono cambiate. È cambiato un clima culturale generale. Anche se la Populorum Progressio è molto decisa nell'affermare il primato dell'etica sulla tecnica, tuttavia gli anni 60, che sono gli anni in cui appare la cultura del progresso, sono dominati dal mito opposto. E anche l'enciclica Populorum Progressio molte volte è stata letta nel contesto della ideologia progressista allora dominante. Cosa diceva questa enciclica? Esiste una forza che è capace di liberare l'uomo, costruire l'unità del genere umano. Questa forza è la tecnica. Non c'è bisogno di convertire il cuore dell'uomo, non c'è bisogno di partire dal cuore dell'uomo e dalla sua conversione per risolvere i problemi che abbiamo davanti a noi. La potenza della tecnica, erano gli anni in cui si cominciava a parlare di automazione, nessuno sapeva cosa fosse, ma tutti erano convinti che l'automazione fosse in grado, come i miracoli di Gesù, di moltiplicare i panni e i pesci. Allora, la forza della tecnica, della nuova tecnica, è tale da risolvere tutti i problemi. Abbiamo il problema dello sviluppo della Calabria, è sufficiente mettere assieme un team di esperti di pianificazione economica regionale, fare il piano di sviluppo, finanziarlo adeguatamente e si svilupperà la Calabria. C'è il problema di sviluppare l'America Latina, ci vuole un team un poco più grosso, dei finanziamenti un poco più grandi e si risolveranno i problemi dell'America Latina. Hai dei problemi psicologici individuali, è sufficiente trovare uno psicologo, uno psicanalista che te li risolverà. Se sei infelice, la tecnica può renderti felice. Con tutto il rispetto per gli economisti regionali che fanno un lavoro importantissimo, per gli psicologi, che ne fanno uno assolutamente degno di stima, sono il felice marito di una psicologa, però questo è indicazione, non nulla contro la vera forza, il vero significato di quelle discipline che allora si affacciavano nella società, ma erano parti di un mito. Il problema è tecnico. Per ogni problema l'idea era che ci fosse una soluzione tecnica che non implicava la necessità di cambiare. Gli negli anni 60 sono in America Latina gli anni dell'alleanza para il progresso, il grande mito della soluzione progressista, sviluppista, desarrollista dei problemi latinoamericani. In Italia furono gli anni del centro-sinistra, rispettabilissima operazione politica, ma sostenuta da una cultura della programmazione tecnica che aveva più o meno le stesse caratteristiche. Anche gli anni 70 sono anni di una cultura della tecnica, un po' diversa, è la tecnica politica, è l'evoluzione. Si dice, la tecnica non può esplicare i suoi effetti di risoluzione dei problemi umani perché il regime politico non glielo consente, bisogna fare una rivoluzione e cambiare il regime politico, e allora questa ricchezza potenziale della tecnica potrà venire fuori, potrà svilupparsi adeguatamente. Bene, gli anni 80 sono gli anni del fallimento di queste utopie. Né il keynesismo degli anni 60 ha risolto i problemi dell'America Latina, né il centro-sinistra ha risolto quelli dell'Italia, né le diverse forme di utopia rivoluzionaria hanno combinato nulla di buono. Una generazione di giovani è stata profondamente ferita, ma il mondo non è cambiato in meglio. In America Latina, tra 1964 e 1973, 1964 data del colpo di Stato in Brasile, 1973 data dei colpi di Stato in Uruguay e in Cile, una tutte le frasi di democrazia latinoamericana vengono abbattute sotto l'impulso del fuochismo guerrigliero, che pensa che bisogna estremizzare le contraddizioni sociali, ottiene il risultato di provocare colpi di Stato militari e di instaurazione di dittature di sicurezza nazionale, se ne esce progressivamente tra il 1976-77 e speriamo il 1988, con una grande lotta per i diritti dell'uomo. Al centro di questa lotta sta la Chiesa Cattolica, che dice che prima di domandarci analiticamente se l'altro è fascista, comunista o altro, bisogna vedere che è un uomo e tributare il rispetto che è dovuto ad ogni essere umano. Di fatto il mondo è cambiato, o sta cambiando negli anni 80, per quello di cui cambia, per un grande movimento per la liberazione della persona umana di cui è al centro la Chiesa. Tra l'altro la geografia di questo movimento corrisponde abbastanza precisamente alla geografia dei viaggi del Papa. Questi viaggi tante volte criticati, si dice che si spendono troppi soldi, si dice che deve stringere le mani ai dittatori, poi questa è una condizione che si fa sempre quando un dittatore stringe la mano è un dittatore di destra. Quando si stringe la mano a Danilo Ortega, a Jaruzelski, a Jabłonski, nessuno protestava. E tuttavia, se noi guardiamo quello che è successo nel mondo negli ultimi anni, vediamo che in Brasile, in Argentina, in Guatemala, nelle Filippine, nella Corea del Sud, prima di tutto in Polonia, grandi movimenti per la libertà della persona umana sono sorti o si sono rafforzati in conseguenza di questi viaggi del Papa. Movimenti non violenti, movimenti che propongono non la lotta di classe, ma la lotta per la giustizia, cioè una lotta per la giustizia in cui sempre è affermata al tempo stesso anche la dignità dell'avversario. E l'avversario è richiamato al fatto di avere una coscienza, dei doveri verso di sé in forza della coscienza, cioè della capacità di riconoscere e affermare la verità che Dio gli ha dato secondo il giudizio a questo giorno. Il mito del progresso indefinito oggi è crollato. Questo ha dei grandi effetti nella cultura laica. Se voi leggete i giornali vedete che il tema del postmoderno è il tema di tutte le terze pagine. Prima si pensava che la storia avesse una direzione di marcia e realizzasse sempre automaticamente il bene, oggi l'uomo davanti alla storia non sa, non capisce. Intende la storia come mistero, poi tenta di negare questo mistero rifugiandosi in una dimensione astorica, ludica. E infatti la cultura dominante oggi non vuol sentir parlare dei problemi del terzo mondo. Perché? Perché non noi viviamo in una parte del mondo che ha un certo benessere e non avendo la capacità di avere una speranza per l'umanità nel suo complesso, si preferisce chiudersi nel proprio benessere. Questo ha delle conseguenze anche per la cultura cattolica. La cultura cattolica degli anni 60 e 70 è una cultura eminentemente dualista, cioè una cultura che vuole accettare il mito del progresso indefinito, e allora senza rinunciare ad essere cattolica. E allora dice che l'uomo ha due fini paralleli, che non si incontrano mai. Uno è il progresso in questo mondo, che avviene per effetto dello sviluppo delle tecniche. L'altro, invece, è il fine soprannaturale, e questo avviene in forza dell'incontro con Cristo. Allora, come conseguenza, l'incontro con Cristo non ha nulla a che vedere col progresso tecnico. I problemi dello sviluppo si risolvono indipendentemente dall'avvenimento di Cristo. Questa è la cultura dualista che ha dominato negli anni 60 e 70, ma anche essa è colpita da questa crisi dell'idea di progresso. L'enciclica documenta impietosamente ma realisticamente i dati di questa crisi. Il fossato fra l'area del cosiddetto nord sviluppato e quella del sud in via di sviluppo non si è ristretto, anzi, semmai si è allargato. Questo allargamento è tanto più impressionante in quanto una parte del sud è diventata più simile a noi. Alcuni paesi sono usciti da sotto noi, la Corea del Sud, una parte del Brasile. Questo vuol dire che se la distanza complessiva è rimasta la stessa, altri paesi sono diventati ancora molto più come l'Etiopia, come altre parti del Brasile. Il fossato complessivo è rimasto lo stesso, ma dentro questo fossato alcune situazioni disperate sono diventate ancora più disperate. Questo mette in crisi l'unità del mondo, in altri termini l'unità del genere umano. Da questo punto di vista possiamo dire che il tema centrale della enciclica è il tema della falsità dell'umanitarismo. La ideologia progressista degli anni 60 e 70 è in fondo una ideologia della tecnica e il supporto della tecnica è un generico umanitarismo. Un invito a essere più buoni, ad una etica sganciata da un riferimento forte, a un fondamento metafisico, a una realtà più grande di noi, da cui noi dipendiamo. Valori cristiani, però svirilizzati, tagliati dalla loro origine. Cosa hanno mostrato questi anni? Hanno mostrato invece che il problema dello sviluppo è prima di tutto un problema morale. Abbiamo incontrato drammaticamente il tema del peccato. Il peccato come disunione, come rottura. Come rottura fra i blocchi, est e ovest, enormi ricchezze sperperate in una corsa di armamenti priva di senso, ma come mancanza di unità anche nel terzo mondo non sviluppato, che politicamente si definisce in via di sviluppo, una via lunghissima, di cui non si intravede la fine e forse neanche l'inizio. Perché un altro scandalo è l'enorme quantità di ricchezza che i paesi sottosviluppati spendono per armarsi. E non è che si comprano le armi per il gusto di comprare le armi. Si comprano le armi perché il mondo è attraversato da terribili inimicizie. Inimicizie di Stato contro Stato, di nazione contro nazione, di etnia tribale contro etnia tribale, di gruppo sociale contro gruppo sociale. Prima di parlare di sviluppo, bisogna costituire il soggetto dello sviluppo. Il soggetto dello sviluppo è la realtà morale delle nazioni. In gran parte del mondo questa realtà morale è da costituire, perché non c'è. Sono esattamente nello stadio in cui era l'Europa prima della grande scrittura medievale, quando l'Italia era un guazzabuglio di popoli, i Longobardi, i Goti, gli Eroti, i Latini, pronti a saltarsi alla gola l'uno con l'altro, è lo stato del mondo, di gran parte del mondo, oggi. Cosa creò l'unità? Creò il soggetto dello sviluppo, di quello sviluppo che poi ci fu nei secoli undecimo, dodecimo, decimo terzo, eccetera. Fu il battesimo. Cristo come principio di una unità fra gli uomini che mobilita la capacità di uno sforzo solidale, una creatività personale e uno sforzo solidale. La situazione del mondo è oggi in gran parte esattamente questa. Bisogna costruire il soggetto dello sviluppo. Il soggetto dello sviluppo non lo costituisce un semplice calcolo economico razionale. Ogni persona di buon senso sa, per esempio, che la concordia nazionale è la prima condizione perché l'Argentina esca dal sottosviluppo. Questo lo vediamo chiarissimo noi dall'Europa. Ma andate a dirlo in Argentina, andate a parlare di concordia nazionale a quel mio amico sindacalista che è stato appeso alle travi del soffitto per gli alluci dei piedi fin quando il sangue gli affluisse alla testa e morisse, e poi si è salvato per puro caso. Andate a dirlo a quelli che hanno avuto i figli o le mogli uccisi per strada, la concordia nazionale. Cosa crea unità? Un puro calcolo che l'unità serve per lo sviluppo. Può uno che è passato attraverso certe vicende vivere per altro che non sia la vendetta? Nella storia dell'Argentina, almeno di quel pezzo d'Argentina che conosco io, quello che ha reso pensabile la concordia nazionale è stato l'irruzione nella storia argentina di un fattore nuovo, imprevisto. Questo fattore nuovo, imprevisto, è Cristo. E il Papa che alla Plaza de Mayo ha parlato lui di perdono, lui di concordia nazionale, e poi l'episcopato argentino che gli ha tenuto dietro. Nella misura in cui questo è possibile, e se leggete i giornali sapete ancora quanto è difficile e come questo processo sia minacciato ogni momento, nella misura in cui questo è possibile è perché una forza assolutamente impensata, fuori dei calcoli razionali degli studiosi della politica, è entrata e si è giocata. Non è per caso che in Nicaragua a fare la mediazione tra i Contras e i Sandinisti c'è il cardinale Obando y Bravo, né che in Salvador gli incontri tra l'opposizione e il governo si facciano sotto tutela di Monsignor Rivera e Damas. Non è per caso. E perché in quelle situazioni gli unici che possono parlare di perdono, perché senza perdono non c'è la formazione del soggetto, l'unico è la Chiesa. O perlomeno la Chiesa è in grado di parlarne, altri non se ne vedono. Altri possono parlare solo di una unità che si fa attraverso il trionfo della loro parte, il trionfo delle armi. Abbiamo incontrato in questi anni un limite impensato allo sviluppo, perché abbiamo dovuto capire che il soggetto dello sviluppo è l'uomo. E la prima condizione dello sviluppo è di pensarlo come sviluppo integrale umano, partendo dal cuore dell'uomo. Non si può mettere tra parentesi il cuore dell'uomo e a ragionare a partire da un astratto homo economicus. Bisogna partire dall'uomo reale. Conduce lo sviluppo chi è capace di parlare all'uomo reale. Questo ci porta a ripensare il concetto di sviluppo dopo la crisi dell'idea di progresso. Non più il primato della tecnica, ma la necessità di partire dall'uomo. Potremmo dire il primato dell'uomo, il primato dell'etica. Ma attenzione, l'etica è concreta quando è dato un metodo attraverso cui diventa personale. Parlavamo prima del metodo, dicevamo che il problema del concilio è eminentemente metodologico. Ora, se è vero che perfino l'affermazione che Dio esiste e mi ha creato può essere astratta e priva di significato concreto, ancora di più può essere astratta l'affermazione dei valori morali, se non è dato il metodo attraverso cui diventano concreti, diventano forma della mia persona. Ora, la Chiesa ha una proposta da fare, una proposta che fa molto umilmente, ma con grande decisione. questa proposta è Cristo. Cristo come metodo attraverso cui i valori morali diventano concreti. Cristo che è il logos di Dio attraverso cui tutte le cose sono state fatte. Cristo che è la legge. Quando San Giovanni parla del logos, probabilmente lui che è ebreo, ha in mente la legge. Il progetto di bene di Dio sull'uomo, perché la legge degli ebrei non era soltanto un insieme di precetti, era il progetto autentico, vero, originario di Dio sull'uomo. Cristo è questa legge che è diventata carne. Incontrando lui è possibile che il cuore dell'uomo cambi e che l'uomo torni ad essere secondo quel progetto originario che aveva perduto. Allora, il problema dell'uomo è di reincontrare la verità originaria su se stesso. Il senso della storia è questo: il progresso dell'uomo può essere pensato solo come un progresso morale, o prima di tutto come un progresso morale. La storia non è fatta dal progresso della tecnica. La storia è sempre luogo della lotta per la verità dell'uomo, lotta tra il bene ed il male, lotta per l'affermazione autentica, adeguata, della verità dell'uomo. Questo è particolarmente importante oggi. Per lottare contro le molteplici forme di povertà e di alienazione che sono proprio del nostro tempo. L'enciclica parla della mancanza di sviluppo economico, i poveri che sono nei paesi poveri della terra, ma parla anche di altri tipi di povertà. Quella povertà che è la mancanza di libertà. In molti paesi si dice, per arrivare prima ad avere il pane, bisogna rinunciare alla libertà. In genere non si ottiene neanche il pane, ma in ogni modo si opprime l'uomo sotto un altro tipo di povertà. C'è un ricatto sotto il quale viviamo tutti. Un caso che può essere particolarmente chiaro è quello di quello che accade in Iran o in Libano o nel Medio Oriente. Lo leggiamo tutti i giorni sui giornali. Nessuno più di me condanna le efferatezze compiute dalla rivoluzione islamica. Però attenzione, quelle efferatezze nascono da un popolo che è diventato schizofrenico perché è sottoposto ad un ricatto terribile. O accetti i nostri modi di produrre, la nostra cultura, la nostra tecnica che distrugge la tua cultura e rinuncia alla tua dignità, oppure dovrai continuare a vivere senza il pane, la miseria, la dignità o il pane. Sotto questo ricatto stanno gran parte dei popoli della terra. Sotto questo ricatto stiamo forse anche noi, almeno in parte. Nella misura in cui anche da noi ogni discorso su un modo diverso di gestire la vita è come bloccato a priori da un'ideologia dominante, la quale vuole solo i valori che sono funzionali alla crescita del sistema economico. C'è una povertà di libertà nel mondo, una povertà di libertà dei singoli, una povertà di libertà delle nazioni, una povertà di possibilità di realizzare se stessi come uomini. Il criterio dello sviluppo, ci dice l'enciclica, è l'intelligenza e la libertà, perché l'uomo è un essere intelligente e libero. E l'intelligenza e la libertà servono per conoscere la verità e aderire alla verità, che per i cristiani poi è Cristo. Il nocciolo, il punto di vista che ci permette di guardare allo sviluppo dell'umanità è che cresca la possibilità dell'uomo di incontrare la verità e di aderire ad essa. Che l'uomo sia più intelligente e più libero. Con questo criterio possiamo entrare nel giudizio reale di cosa è sviluppo e di cosa è attentato allo sviluppo. Da questo punto l'enciclica affronta la questione bruciante dei meccanismi sociali ed economici. C'è nel mondo molta ingiustizia. Questa ingiustizia non è il risultato della cattiva volontà di persone facilmente identificabili. Tutti noi e il nostro benessere in qualche misura è condizionato proprio dal fatto che nella divisione internazionale del lavoro abbiamo una buona posizione. E questa nostra posizione fa in modo che altri ne debbano invece avere una cattiva. Ma nessuno di noi si sente responsabile. È umano che entrando nel mondo del lavoro ognuno di noi cerca di trovarsi un angolino in cui possa stare più o meno bene. E non si sente responsabile per il fatto che altri un angolino così non lo trovano. È umano ed è anche giusto che sia così. Non ci sentiamo responsabili. Cosa potremmo fare da soli contro un sistema onnipotente? Nulla. Eppure siamo responsabili. E la prima responsabilità è proprio quella di essere soli. Per poter esercitare la nostra responsabilità verso il sistema economico-sociale, noi abbiamo bisogno di essere uniti. Abbiamo bisogno di non essere uomini alienati. Abbiamo bisogno di essere uomini solidari. Abbiamo bisogno di formare delle comunità, di vivere una struttura di appartenenza attraverso la quale progressivamente costituiamo un soggetto che è capace di affrontare questi problemi. Un soggetto che sarà la comunità degli uomini del lavoro, che sarà la nazione che viva come comunità culturale e morale, che sarà l'umanità stessa. Se si blocca il processo della formazione di questo soggetto, allora inevitabilmente i meccanismi economico-sociali diventano indipendenti e diventano delle forze che assorbono le energie degli uomini e si rivolgono contro di essi. Lo fa rinunciando ad essere creativo e propositivo della situazione in cui entra. Inevitabilmente, da tutte queste rinunce scaturisce un meccanismo anonimo che ci distrugge e che distribuisce, secondo una sua logica, prosperità e povertà. Una sua logica che non ha nulla a che fare con una logica umana. Allora, l'enciclica è come un grande richiamo ad acquisire soggettività. Ma acquisire soggettività significa fare comunità. Ma guardate, questo è proprio, ha come presupposto l'opposto di quella ideologia umanitaria di cui parlavamo prima. Cosa dice quell'ideologia umanitaria? Ogni uomo appartiene solo a se stesso, deve rispettare alcune regole per non dar fastidio agli altri, e i rapporti fra uomo e uomo sono mediati dalla tecnica. Dire che bisogna formare soggettività è dire esattamente il contrario. L'uomo è strutturalmente fatto per appartenere ad altri uomini. Se lavoro in un posto, non posso non costruire con chi lavora insieme con me un rapporto, un'amicizia. Un'amicizia capace di giudicare quello che stiamo facendo e di pensare a modi più veri di farlo, anche più efficienti economicamente e al tempo stesso più giusti, più veri, più liberanti umanamente. E questa capacità di essere soggetto che consente da un lato di sviluppare tutta la creatività del lavoro umano. Il lavoro umano è tanto più creativo quanto più è vissuto con la creatività integrale della persona. Se uno mette fra parentesi la sua intelligenza e la sua libertà quando inizia a lavorare, farà un lavoro di cattiva qualità. Darà un contributo che è molto meno di quello che lui potrebbe fare. Se uno entra nel mondo del lavoro con tutta la forza della sua personalità è anche come lavoratore più bravo e oltre a questo più intelligente e più critico. Crea solidarietà, quindi può essere responsabile. Tra l'altro questa è la prima enciclica la quale per un verso è così dura verso il capitalismo, che è il collettivismo marxista, e l'imperialismo che ne dipendono. E al tempo stesso così positiva nel valorizzare la libertà dell'iniziativa economica, quindi una dimensione naturale di un soggetto che entra nel lavoro e è creativo nel suo lavoro. Tanto che il non avere la libertà dell'iniziativa economica è un male non solo perché si produce peggio, ma anche perché si è meno uomini nel proprio lavoro, si è meno capace di far crescere la propria soggettività nel proprio lavoro. Ma questo è diverso dal capitalismo, cioè dal prepotere in una società del grande capitale che in nome della propria onnipervasiva penetrazione in tutti gli ambiti della vita nega di fatto ad altri la capacità di essere creativi, di tentare, di produrre cose nuove, di pensare cose nuove, di inventare modi nuovi di lavorare. Okay. Enciclica poi interviene su una serie di problemi particolari su quali io non interverrò perché non abbiamo il tempo di soffermarmi su di essi. Vorrei dire però ancora alcune parole sulle conclusioni. Le conclusioni contengono in qualche modo tutto il succo dell'enciclica. C'è una prima affermazione. Paragrafo 46. Uno sviluppo soltanto economico non è in grado di liberare l'uomo, anzi, al contrario, finisce con l'asservirlo ancora di più. Uno sviluppo che non comprenda le dimensioni culturali, trascendenti e religiose dell'uomo e della società, nella misura in cui non riconosce l'esistenza di tali dimensioni e non orienta ad esse i propri traguardi e priorità, ancor meno contribuisce alla vera liberazione. L'essere umano è totalmente libero soltanto quando è se stesso, nella pienezza dei suoi diritti e doveri. La stessa cosa si deve dire dell'intera società. Adesso capiamo bene, penso, questa frase, che riassume gran parte di quello che ho detto fino ad ora. Perché uno sviluppo soltanto economico non libera l'uomo? Prima di tutto perché non è possibile. Lo sforzo di uno sviluppo soltanto economico che non parte dalla cultura dell'uomo non riesce a mobilitare la creatività dell'uomo per lo sviluppo. E il soggetto dello sviluppo è l'uomo. Se poi per caso si riesce ad avere sviluppo economico, lo si otterrà distruggendo la cultura e la soggettività delle persone. Se in un paese si riesce ad imporre un regime dittatoriale, non importa che forza, di che qualità, che entra a fondo nella vita delle persone e le costringe a lavorare secondo un piano deciso dall'alto, magari forse si otterrà sviluppo economico, forse. E tuttavia questo sviluppo non sarà uno sviluppo umano, perché l'uomo sarà stato spezzato per ottenere quel tipo di sviluppo. È difficile che si ottenga sviluppo economico, anche se lo si ottenesse, lo si ottiene a prezzo della distruzione dell'umano. L'uomo è totalmente libero solo quando è se stesso. Ed è se stesso quando vive quella dinamica che lo costituisce, che è la dinamica dell'appartenenza e dell'autonomia. Qui c'è una critica a qualunque ideologia di tipo sviluppista. C'è anche una critica ad ogni forma di perfettismo, ogni idea che c'è un modello perfetto che una volta realizzato nella storia risolve tutti i problemi e ci toglie la necessità di essere buoni. L'enciclica invece è profondamente convinta che tutti i modelli sociali, quello capitalista e quello collettivista, in primo luogo, sono tali da poter entrare in contraddizione con i diritti dell'uomo. La posizione della Chiesa non è di sostenere un modello o l'altro modello, è di difendere l'uomo contro tutti i modelli. e di rivendicare per l'uomo la libertà di ricercare, di creare, di costruire modelli nuovi, di non subire l'importazione ideologica di questi modelli, ma di costruire nel proprio contesto il modello che è più adeguato per la sua vocazione nazionale, per la sua storia, per la sua tradizione, usando gli strumenti che la politica economica mette a disposizione. Libero mercato e intervento dello Stato nell'economia non sono in opposizione fra loro, sono strumenti di politica economica che possono raggiungere modalità diverse di equilibrio a seconda dei contesti concreti in cui vengono applicati. Quindi c'è una grande protesta contro lo sforzo di omogeneizzare il mondo a uno di questi due modelli o a tutti e due, dividendosi il mondo a metà fra l'uno e l'altro. Il giudizio realistico e quindi negativo che la Chiesa dà sulla situazione presente non è disperato. Ma paragrafo 47 troviamo: nel quadro delle tristi esperienze degli anni recenti e del panorama prevalentemente negativo del momento presente, la Chiesa deve affermare con forza la possibilità del superamento degli intralci che per eccesso o per difetto, la povertà dei paesi poveri, l'alienazione dei paesi ricchi, si frappongono allo sviluppo e la fiducia per una vera liberazione. Fiducia e possibilità fondate in ultima istanza sulla consapevolezza che ha la Chiesa della promessa divina, volta a garantire che la storia presente non resti chiusa in se stessa, ma sia aperta al regno di Dio. Nessun perfettismo, il regno di Dio non è di questo mondo, ma il regno di Dio è il modello secondo il quale possiamo rendere questo mondo meno inumano. Possiamo costruire opere che nel mondo, così come fatto, siano come la presenza di qualcosa che è al di là della logica del mondo. Questo è possibile, c'è un enorme campo di lavoro. Qual è il soggetto di questo lavoro? Il soggetto di questo lavoro è la Chiesa stessa, l'umanità. Ma l'umanità non è altro che la Chiesa. Cos'è la Chiesa? Quel pezzetto dell'umanità che ha già riconosciuto e accettato l'iniziativa di Dio per salvare l'uomo, cioè Cristo. Quando diciamo umanità non diciamo una cosa diversa dalla Chiesa. La Chiesa è come quel nucleo dell'umanità che si è già raccolto attorno al centro, a quel centro che Dio ha posto nella storia. Allora, la Chiesa stessa è soggetto del lavoro per la liberazione. Come? Non la Chiesa come gerarchia. Essere soggetto della liberazione significa stare negli ambienti della vita. Significa prendere delle decisioni, correre dei rischi, costruire delle opere, commettere degli errori, traviati anche dal male che è in noi, perché fino alla seconda venuta di Cristo anche gli anni sono pieni di male e di peccato. Questo non può garantirlo la gerarchia, è il compito dei laici. Qui c'è una forte relazione tra questa enciclica e il sinodo dei laici. Nel sinodo dei laici cosa è stato detto? Che i laici sono fondamentalmente dei fedeli di Cristo gettati nel mondo con il compito di vivere una vita umana, rendere più umana la loro vita e al tempo stesso essere missionari, la evangelizzazione. Questa enciclica entra fortemente nella prospettiva della nuova evangelizzazione alla vigilia del terzo millennio. Cosa vuol dire nuova evangelizzazione? Cosa vuol dire in Europa per noi nuova evangelizzazione? Vuol dire che una volta si andava ad evangelizzare perché si usciva dalle città, erano già cristiane, si andava nelle foreste, nelle campagne, e lì si costruiva un luogo, un'opera, un monastero o la chiesa, e si cominciava a coltivare un pezzetto di terra e si cominciava ad aggregare intorno la gente della campagna, i pagani, cioè la gente della campagna. Etimologicamente pagano significa villico, rustico, abitante del pagus, burino si direbbe a Roma. Si aggregavano così. E perché si aggregavano? in forza della eloquenza della predicazione anche, ma non sempre, anche perché molte volte i predicatori predicavano il latino e la gente del luogo parlava un dialetto germanico o slavo. A St. Gallen, per esempio, grande monastero che aveva un ruolo centrale nella evangelizzazione della Resia, i primi evangelizzatori non parlavano la lingua degli evangelizzati. Ma la gente andava lo stesso. Perché? Perché incontrava un modo nuovo di lavorare, anche delle tecniche agricole nuove, frutto di una genialità nuova, e soprattutto incontrava un altro modo di mantenere l'unità del gruppo sociale, cioè di fare giustizia, in un mondo in cui o non c'era giustizia, e quindi l'uomo era abbandonato ad ogni genere di soprusso, oppure la giustizia si faceva in un modo violento e sanguinoso, la gente fuggiva dai suoi capi tribali o feudali per andare a vivere, dico i documenti dell'epoca, sotto la legge di San Benedetto, cioè per partecipare in questa opera che era il monastero, in cui si lavorava in un altro modo, si faceva giustizia in un altro modo. Oggi gli spazi dell'Europa sono tutti colonizzati, però ci sono spazi nuovi, spazi sociali, non più spazi geografici, spazi sociali che nascono da modi nuovi di lavorare, di studiare, di divertirsi, di consumare. Il problema della Chiesa è essere presente in questi spazi e costruire in questi spazi delle opere che mostrino che si può vivere in modo più umano. Il problema del laico è questo tipo di presenza, una presenza che evangelizza così. Il motivo di ottimismo della Chiesa qual è? È Cristo. Cristo che ha la capacità di svegliare questa creatività ed ha la capacità di far costruire opere così. E allora veniamo all'ultimo punto. Paragrafo 48. Sempre paragrafo 48. Il regno di Dio si fa presente ora. Sta presente ora. Qual è il motivo della speranza della Chiesa? Che il regno di Dio è presente ora. Non è una speranza, un'utopia per il futuro, è presente ora. Soprattutto con la celebrazione del sacramento dell'Eucaristia, che è il sacrificio del Signore. Perché soprattutto? Perché non esclusivamente c'è l'Eucaristia e c'è la vita nuova dei fedeli animata dall'Eucaristia, che è anch'essa un modo in cui si fa presente. In tale celebrazione i frutti della terra e del lavoro umano sono trasformati misteriosamente, ma realmente e sostanzialmente, per opera dello Spirito Santo e delle parole del Ministro, nel corpo e nel sangue del Signore Gesù Cristo, figlio di Dio e figlio di Maria, per il quale il regno del Padre si è fatto presente in mezzo a noi. I frutti del lavoro umano diventano corpo e sangue di Cristo. Pane e vino, frutti del lavoro umano, ma attenzione, anche le opere che gli uomini costruiscono, che sono frutti del lavoro umano, se sono vissute come testimonianza alla presenza di Cristo, diventano in qualche modo il suo corpo presente sulla terra, quel corpo mistico che era. I beni di questo mondo e l'opera delle nostre mani servono per la venuta del regno definitivo, già che il Signore, mediante il suo Spirito, li assume in sé per offrirsi al Padre e offrire noi con Lui nel rinnovamento del suo unico sacrificio, che anticipa il regno di Dio e ne annuncia la venuta finale. Così il Signore, mediante l'Eucaristia, ci unisce con sé e ci unisce tra noi. Crea l'unità, con un vincolo più forte di ogni unione naturale, e uniti ci invia al mondo intero per dare testimonianza con la fede e con le opere dell'amore di Dio, preparando la venuta del suo regno e anticipandolo, cioè rendendolo realmente presente, pur nelle ombre del tempo presente. La comunione fondata su Cristo è l'inizio della liberazione, l'inizio della vita più umana, l'inizio per la possibilità di essere autenticamente uomo, perché essere autenticamente uomo cosa significa? Vivere quella dinamica per la quale appartiene. mantengo nell'amore. Ma l'unica cosa nella storia che instaura questa dinamica è la presenza di Cristo. La Chiesa è il soggetto. Nel suo libro Teologia della Liberazione, Gustavo Gutiérrez, il fondatore della Teologia della Liberazione, diceva: la dottrina sociale della Chiesa, tutto bene, tutto giusto, ma qual è il soggetto che lavora, che soffre, che pena, che sanguina per costruire il mondo secondo l'immagine che ne viene data? E rispondeva, poi alla fine, il movimento rivoluzionario di ispirazione più o meno marxista. La risposta è sbagliata, ma la domanda è giusta. La risposta che l'enciclica dà è diversa, è la Chiesa stessa nella sua dimensione laicale, come movimento per la liberazione della persona umana. La Chiesa presente nelle situazioni, presente negli ambienti. La parola movimento non è casuale, non è una esclusiva dei movimenti nella Chiesa, però certamente i movimenti sono i primi che si sono come resi conto di questa situazione e che sono messi in movimento per questa presenza missionaria della Chiesa in un mondo diverso da quello del passato. Le nazioni, come soggetto, sono nate da movimenti che hanno riconciliato, che hanno costruito, che hanno lavorato, e vivono continuamente perché i movimenti le rinnovano. La Chiesa è questo movimento di Dio che aggrega a sé missionariamente tutta l'umanità. Questo vuol dire che chi non è cristiano non può partecipare a un lavoro autentico per la liberazione, neanche un po'. Significa che la verità delle cose mette assieme, fa incontrare un'opera vera, come il modo vero di lavorare del Benedettino del Medioevo, attira anche chi cristiano non è. E non gli si chiede prima di tutto se è cristiano o no, per lavorare insieme. Ma lavorando insieme non si tace neppure che l'origine da cui si attinge questa forza di unità è Cristo. Se qualcun altro ha un'altra forza paragonabile, capace di unire gli uomini, la giochi in un confronto libero. Attenzione però, l'ideologia umanitaria che aveva presunto di possedere questa forza è fallita. Allora, la comunione cristiana è riproposta dalla Chiesa con unità, ma con decisione, come il principio dell'agire per la liberazione. Un principio che fa incontrare con tutti, che fa lavorare con tutti, ma che fa dire a tutti la ragione ultima di questo lavoro. Fa chiamare tutti attraverso il lavoro a condividere questa radice, che è poi il movimento che Dio ha voluto. Dio ha fatto la Chiesa per questo, per proporre a tutti questa